Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la solennità dell'Epifania di nostro Signore Gesù Cristo. Epifania che vuol dire manifestazione. Dio che in Gesù, suo Figlio, si rende visibile, si fa conoscere, si fa toccare. Oggi nella grande liturgia della Chiesa si celebrano tre avvenimenti in particolare. Nella Messa, che celebriamo con gioia e con amore, nel Vangelo si ricorderà l'episodio dei magi che, guidati dalla stella, accorrono, simbolo dell'umanità chiamata a incontrarsi con Gesù. Ma nella liturgia delle ore, nell'ufficio delle ore della Chiesa, si celebrano anche altri due avvenimenti. Le nozze di Cana, che fu il primo miracolo, dove Gesù si manifesta e soprattutto si fa conoscere ai suoi discepoli, che lì cominciano a credere a Lui. È il terzo evento, il suo battesimo, che celebreremo in modo particolare domenica prossima, ma nella liturgia già oggi la Chiesa lo celebra. Questi tre eventi che sono tre eventi forti nei quali il Padre si fa conoscere nel Figlio. E iniziamo dunque questa nostra celebrazione chiedendo al Signore un rinnovato slancio per andare a Lui, per accorrere a Lui, per accogliere nella nostra vita la Sua manifestazione. Ognuno di noi nella sua vita ha dei momenti particolari in cui Dio si è manifestato. Chiediamo che sia questo oggi, in questa nostra celebrazione, un momento forte in cui Lui si manifesta a noi per farci nuovi. Riconosciamo i nostri peccati. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te,
Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, terra di Giuda, perché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Rimanete in piedi per l'annunzio solenne del giorno della Pasqua. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, l'8 aprile 2012. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto la morte e il peccato. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio della Quaresima il 22 febbraio, l'Ascensione del Signore il 20 maggio, la Pentecoste il 27 maggio, la prima domenica di Avvento il 2 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Dopo il consueto annuale solenne annunzio del giorno di Pasqua e delle varie feste che segneranno il nostro cammino, perché un anno liturgico è un cammino di approfondimento, di maturazione, di crescita nell'amore del Signore, cerchiamo di entrare nel mistero di questa festa che oggi la Chiesa ci propone a celebrare, che stiamo con amore e devozione celebrando. La manifestazione di nostro Signore Gesù Cristo a questi personaggi misteriosi, la tradizione parla di tre, ma il Vangelo parla di tre doni, e allora da qui è nato anche il fatto che fossero tre. Sono personaggi misteriosi che ci portano un messaggio. Il racconto è ricco di simboli, è ricco di significato nascosto. Ecco, cerchiamo insieme di cogliere qualcosa da portarci a casa, da gustare, perché poi il Vangelo ricevuto, ascoltato, gustato possa diventare vita. Perché il Vangelo ha questo scopo, diventare vita, trasformare le nostre vite in bellezza e in santità. Questi personaggi misteriosi sono mossi dai loro luoghi lontani di provenienza da una stella, una misteriosa stella che li spinge a lasciare le loro sicurezze, i loro paesi, per cercare il Messia, il Re dei Giudei. Come abbiano fatto a comprendere questo mistero? Ma questa stella che cosa è nella nostra vita? Cosa rappresenta questa stella nella vita di ogni uomo, di ogni donna, se non che ogni realtà che lo spinge a uscire fuori? Possiamo dire che ogni cosa nella nostra vita può diventare una stella, nella misura in cui, entrando in relazione con questa realtà, io comprendo che sono chiamato a cercare qualcuno che ogni volta che io mi appago, ogni volta che io mi fermo, ogni volta che io sono bloccato, mi dice: cercami oltre, non sono qui, cercami oltre. L'uomo è per nascita, per costituzione, l'uomo è per natura un cercatore di Dio. Al punto che se l'uomo non cerca Dio, non trova se stesso. L'uomo trova se stesso, riconosce se stesso nella misura in cui lo cerca. Cercatore di Dio. E diceva, c'era un aneddoto rabbinico che diceva che un maestro della legge stava in una piazza dove giocavano dei bambini giocavano a nascondino, e questo rabbino si mette a piangere E uno di questi bambini va da lui e gli dice: Rabbi, perché? Perché piangi? E questo risponde: perché anche Dio si nasconde, ma pochi lo cercano con sincerità, pochi lo cercano con amore, pochi lo cercano davvero, pochi lo cercano davvero. Che bello quando io posso autodefinirmi un cercatore di Dio, un vero. Ultimamente la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, qualche anno fa ha scritto una lettera per i cristiani e per i non cristiani, intitolata proprio Lettera ai cercatori di Dio, perché anche noi che l'abbiamo trovato, anche noi che sappiamo dov'è questa Betlemme, abbiamo bisogno di cercarlo con più profondità per purificarci delle nostre idee sbagliate e trovarlo in una maggiore verità. Ma chiediamoci: che cos'è che blocca la ricerca di Dio? Che cos'è che mi fa accontentare delle cose e della mia situazione di magari mediocrità, magari di tiepidezza? Che cos'è che non mi fa smuovere a una vera ricerca di Dio? È bello quando in una comunità arriva un convertito, o in un gruppo ecclesiale, o nella parrocchia. È bello perché porta una sete, porta una voglia, porta un desiderio, porta tante domande, interrogazioni. Che triste quando questa spinta non c'è più in noi, ci siamo acquietati. Non abbiamo una stella che ci guida, non abbiamo una spinta a uscire fuori, ci accontentiamo. E che cos'è che ci spinge a rimanere lì dove siamo, a non muoverci verso la grotta di Betlemme, verso un incontro più profondo con Lui? È la paura di perdere le nostre sicurezze, ma soprattutto ciò che ci blocca, pensiamoci bene, è la paura di quello che Lui mi potrebbe chiedere in un incontro più profondo con Lui. A noi alle volte ci va bene una certa adorazione, un certo rispetto per Dio, cerchiamo di comportarci bene, ma non avviciniamoci troppo, non avviciniamoci troppo, perché chissà che cosa mi possa chiedere questo Dio illustro sconosciuto, mentre Lui ci chiama a smuoverci, avere fiducia, avvicinarci. E quel grande persecutore della Chiesa che fu Paolo, e come tutti coloro che veramente si sono incontrati con lui, la prima cosa che chiese al Signore quando lo incontrò fu: Signore, cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi che io faccia per te? E finché il cristiano non è mosso da questa domanda rivolta a lui, è uno acchietato, soddisfatto, sereno, tranquillo, senza entusiasmo, senza molla, senza spinta, senza grinta, senza amore profondo. Allora guardiamo ai Magi per rinnovarci in questo nostro cammino verso il Signore, perché possiamo imparare da loro a uscire, a cercarlo. E in questa ricerca vediamo che i Magi giungono a Gerusalemme. Ecco, cosa rappresenta Gerusalemme? Lì chiedono: non lo puoi trovare da solo, non lo puoi trovare da solo, hai bisogno di chiedere. E lì la stella scompare. E saranno i sacerdoti a indicare con esattezza dove doveva nascere il Messia. Saranno i sacerdoti a ritracciare la strada per i Magi che, avendo smarrito la stella, non vedendola più, non sapevano più dove andare, a sinistra, a destra. Saranno i sacerdoti. Chi rappresenta i sacerdoti che diedero le indicazioni, se non che l'istituzione? L'istituzione, l'incontro con Gesù intimo col Signore parte da un rapporto intimo, ma deve sfociare, deve approdare alla casa, alla casa. La Chiesa è la casa dei figli di Dio, della famiglia dei figli di Dio. Il cammino spirituale non è mai intimistico e solitario, deve approdare alla famiglia. E come ogni famiglia c'è l'autorità, come ogni famiglia ci sono i ministeri che si svolgono nella famiglia, ecco la Chiesa. Il Signore non ha lasciato la nostra ricerca al vago sentimento della mia opinione, del secondo me. Poveri noi, no? Poveri noi, anche i magi non avrebbero saputo più dove andare, a destra, a sinistra, magari un po' qui, un po' là, spinti da un sentimento, ma lontani da Betlemme. Invece, ecco, la funzione, il ministero anche della Chiesa, indicarci dove sta Gesù. E la Chiesa ce lo indica con esattezza, come i sacerdoti di Gerusalemme indicarono con esattezza dove stava Gesù ai magi. Così la Chiesa oggi mi indica con esattezza dove sta Gesù e mi indica con esattezza dove non sta Gesù, dove Gesù non sta. Ma noi non gli diamo retta. Quanto è triste vedere alle volte dei cristiani che nei confronti della Chiesa, Chiesa istituzione, si comportano come ci si comporta con una vecchia arteriosclerotica che non capisce nulla, no? Sappiamo tutto noi, l'umiltà, la docilità, ha fatto sì che i magi trovassero Betlemme. L'umiltà e la docilità farà sì che io possa trovare Gesù. Gesù che mi aspetta lì a Betlemme, ma c'è Erode. La ricerca del Signore avviene sempre in mezzo agli Erodi, gli Erodi che vogliono uccidere Gesù. Perché lo vogliono uccidere? È un mistero. Il mistero della salvezza si coniuga con il mistero del peccato, il mistero dell'iniquità, il mistero della malizia. Perché? Perché vogliono uccidere? Noi in questi giorni, Padre Oblati, in modo particolare, viviamo momenti di grande angoscia, di grande paura, di grande terrore per i nostri confratelli in Nigeria. Perché è stato dato l'ultimatum, perché hanno cominciato già a uccidere molti la notte di Natale, ieri, quei 7 protestanti evangelici, uccisi perché pregavano, perché erano cristiani. Questo ultimatum, ve ne dovete andare via. Uno si chiede, ma perché? Perché tanto odio? Perché tanta iniquità? Perché questi Erodi che ti vogliono uccidere, Gesù? È un mistero che coinvolge non semplicemente i cuori degli uomini, ma come dice Paolo nel 6° capitolo della sua lettera agli Efesini, che coinvolge i principati, coinvolge le potenze angeliche traviate, no? Un mistero diabolico nel quale noi siamo inseriti in un quadro di lotta, di combattimento, in cui dobbiamo schierarci. Il Vangelo di Giovanni, il giorno di Natale, è iniziato con questa luce che splende, ma le tenebre, ecco, non la vogliono accogliere. E man mano che noi cresciamo dobbiamo deciderci di essere con Lui o contro di Lui, di essere luce che splende o tenebra. E quanto più andiamo avanti nella vita, quanto più matura la storia, quanto più a ciascuno di noi viene davanti questa imminente decisione, questo dovere di doversi schierare con Gesù, luce, o essere povera tenebra. E possiamo vedere anche nella mentalità del mondo, nella mentalità comune, che ci sono dei pregiudizi forti che vogliono con i quali si cerca di uccidere Gesù, pregiudizi soprattutto culturali, mentalità che strisciano, mentalità che si infiltrano, mentalità che entrano nel nostro cuore. Alle volte tu trovi anche dei catechisti, Dio non voglia anche dei preti, che spiegando le varie religioni fanno quel famoso cerchio, qui c'è Dio sotto un cerchio, e in questo cerchio ci mettono Buddha, Confucio, Gesù Cristo, Maometto. Oh Signore mio, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, il Logos, tu lo metti vicino a Maometto, a Confucio. Ma così lo pensa il mondo, ma non lo puoi pensare tu? Non lo puoi pensare tu? Lui è il Salvatore, lui è l'unico. No, e poi quell'orientamento culturale del dobbiamo volerci bene. E allora quella spinta ad accogliere, a trovare momenti comuni con gli altri, sì, è giusto, è bello questo vogliamoci bene, ma un momento, senza dimenticare chi tu sei, senza dimenticare i tuoi valori, senza dimenticare la tua identità. È per questo che Gesù ha detto, io sono venuto a portare una spada. Non possiamo essere in pace con tutti, ma non perché noi vogliamo la guerra. Noi non vogliamo la guerra, ma non possiamo dire chi siamo. Non possiamo non dire chi siamo. Non possiamo non presentarci per quelli che siamo. Se la pace con te significa che io devo rinunciare a manifestarmi per quello che sono, mi dispiace. Tra noi ci sarà guerra, ma non sono io che la voglio. Per questo il cristiano, il vero cristiano, dovrà sempre soffrire persecuzioni. Una misura, un metro del mio essere cristiano? Certamente non sarà la Madonnina che porto nel portafoglio, anche se faccio bene a continuare a portarla. Ma sarà interrogarmi, chiedermi, ma io ho sofferto qualcosa per Gesù? Ma io sono stato mai emarginato, messo da parte, contrastato perché sono cristiano? Qual è uno dei peccati più diffusi tra i cristiani? Il rispetto umano, nascondersi, non far vedere chi siamo, non prendere posizione per non essere chiamati bigotti. Oh, che bello quando tu trovi un uomo, una donna che dice guardate, io sono una di quelle bigotte che va in chiesa. O che il giorno delle cene dicono no, io non vengo con voi perché oggi faccio digiuno. Mamma mia, no? Essere se stessi. Quanto è difficile, però quale gioia c'è nel essere così liberi dai condizionamenti. Non cercare la divisione, certamente, non cercare l'opposizione, ma non rinunciare a ciò che tu sei. E allora, se non rinunci a ciò che tu sei, io, tu, arriveremo a Betlemme. Lì, chi ti trovano immagini? Chi trovano immagini? Trovano Maria. Maria che consegna loro il bambino, che bello. Non puoi trovare Gesù senza Maria, perché è Maria che ti consegna Gesù, allora e adesso. E Maria è la Chiesa. Maria estende la sua funzione materna attraverso la Chiesa. Se noi entrassimo in questa verità, saremmo veramente dei devoti della Madonna. E l'ameremmo di più. Ameremo di più il nostro parroco, ameremo di più i nostri preti, con i loro difetti, con i loro peccati, ma li sentiremo più nostra famiglia perché attraverso di loro ci parla Maria. Ameremo di più il catechismo, perché attraverso il catechismo Maria ci parla, ci educa, ci forma. Quel Gesù che è stato concepito nel nostro battesimo e vuole crescere e maturare nella nostra vita perché vuole nascere attraverso di noi nel mondo, vuole farsi conoscere. Oggi è il giorno della manifestazione di Gesù ai magi, ma oggi Gesù vuole farsi conoscere al mondo. Ma quale mondo? Vuole farsi conoscere dai tuoi figli, vuole farsi conoscere dalla tua famiglia, vuole farsi conoscere dai tuoi colleghi di lavoro, vuole farsi conoscere da coloro che abitano vicino a te nel tuo quartiere, e non ha altro strumento che te, non ha altro strumento che me per farsi conoscere. Ecco la missione della Chiesa, rendere possibile a Gesù la sua continua epifania attraverso un'invadenza,
nelle nostre vite. Gesù,
ed è per questo forse che non lo cerchiamo fortemente, è per questo forse che siamo un po' bloccati, perché sotto sotto lo sappiamo che Lui vuole questo.
Lo sappiamo, lo sentiamo che Lui vuole questo. Lui vuole invadere la nostra vita
per fare di noi qualcosa di più,
per dare a noi una missione grande, bella, entusiasmante, farlo conoscere al mondo.
La missione di Maria, che Maria ci consegna nel battesimo, per conoscere il suo figlio. Chiediamo a lei che questa missione da noi non sia sprecata, ma sia vissuta con gioia e entusiasmo. Amen.